Allora, il problema a cui ho accennato ieri in conclusione è, vi dicevo, un problema cruciale per quanto riguarda i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale. L'idea che noi abbiamo ereditato dai primi commenti della Costituzione e che è durata fino a tutti gli anni 80 e un pezzo degli anni 90, è che lo Stato dovrebbe, nelle competenze concorrenti, limitarsi a fare leggi di principio, cioè leggi cornice. Questa è un'idea astratta, appartiene alle linee architettoniche del sistema del 48, ma è un'idea molto astratta. E l'astrattezza deriva da non rendersi conto di quale poi sarà l'impatto di queste leggi nelle regioni. Se lo Stato fa una riforma di settore attraverso leggi solo cornice, cioè soltanto individuando nuovi principi, questi principi non hanno la forza di scalzare la legislazione regionale precedente. Il principio per cui legge generale non abroga la legge speciale, ma la legge speciale deroga la legge generale. E questo condanna la legge statale a una certa inoperatività. Ne abbiamo un esempio con le regioni speciali. Competenza esclusiva delle regioni speciali incontrano, vi dicevo l'altra settimana, a proposito, la prossima settimana non c'è lezione, però vi assegnerò una lettura, così vi tengo in cottura. E la competenza esclusiva, al contrario della competenza concorrente, non incontra un limite nei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato nella singola materia, cioè nelle leggi cornice cosiddette, ma incontra limiti nei principi generali dell'ordinamento giuridico e nelle norme fondamentali delle grandi riforme. Allora, vi dicevo a suo tempo, vi ho solo accennato, questi due limiti sono due cose molto diverse, perché i principi generali dell'ordinamento giuridico, come ha detto anche la Corte Costituzionale, per lo più non sono principi scritti, ma sono principi che stanno alla base dell'ordinamento giuridico. Per cui, non so, il principio dell'affidamento, il principio di trasparenza, il principio di autonomia dell'amministrazione, della politica, il principio dell'annualità del bilancio, il principio della responsabilità contabile, sono tutti principi, come vedete, molto generali e difficilmente sono stati fatti valere contro le regioni, nel senso che sono limiti scarsamente pesanti, scarsamente immanenti al sistema. Tutto diverso invece è il limite delle norme fondamentali delle grandi riforme economico-sociali. Perché? Perché il Costituente, preoccupato della inoperatività delle riforme agrarie, soprattutto delle riforme economiche, nelle regioni speciali, soprattutto la Sardegna e la Sicilia, che hanno quelle più arretrate, si è inventato questo limite per dare un modo allo Stato di imporre le riforme anche nelle regioni speciali. Per questo si parla di grandi riforme economico-sociali. Ma queste grandi riforme economico-sociali incidono nelle competenze regionali solo nella parte in cui pongono norme fondamentali, cioè principi. Anche qui ci siamo trovati di fronte al problema della operatività delle grandi riforme, perché se solo le norme fondamentali vincono le regioni, questo significa che le regioni possono non adeguarsi alle riforme e lo Stato non ha un immediato strumento per imporgliele. E nella storia abbiamo avuto diversi casi di riforme giudicate grandi riforme che non hanno avuto applicazione immediata nelle regioni speciali. Le regioni speciali hanno ritardato la loro attuazione, creando zone di non operatività. Vedete, tra l'altro, questo discorso sui principi è partito legato alla questione dell'interesse nazionale. Ieri ho insistito su questo punto, che siccome che cosa sia principio, che cosa sia dettaglio, non lo si sa. Non c'è nessuna strategia sicura che possa dire questo è principio e questo è dettaglio. Siccome poi la Corte ha detto giustamente che il fatto che il legislatore statale qualifichi come principio una certa norma non è un argomento decisivo, per il semplice fatto che il legislatore statale deve stare al riparto di competenza scritto in Costituzione, e la Costituzione tutela la competenza regionale contro il legislatore statale. Per cui non sarebbe ammissibile che una delle due squadre in campo abbia il potere di dire che cos'è il fallo, perché vuol dire che non c'è più arbitro in campo, non c'è più nessuna garanzia, la partita è rimessa a una delle due squadre. Anche le grandi riforme economiche e sociali finiscono con essere un problema di qualificazione. Che cos'è una grande riforma economico-sociale? E nell'ambito di una grande riforma economico-sociale, che cos'è norma fondamentale e che cos'è norma di dettaglio? Sono domande strategiche. Ma sono domande strategiche a cui nessuno è in grado di rispondere. Perché è chiaro che il legislatore non può qualificare una sua legge come grande riforma economico-sociale per lo stesso motivo per cui non può qualificare una disposizione come norma di principio. È la Costituzione a dividere le competenze, non il legislatore ordinario. E di conseguenza la Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere se determinate leggi siano effettivamente grandi riforme economico-sociali oppure no. E in base a quale ha assunto questa decisione? A base a quale parametro? Essenzialmente in base al parametro dell'interesse nazionale. Quella è una grande riforma perché incide nella materia e incide in maniera che deve essere unitaria in tutto il Paese. Ancora una volta è l'esigenza unitaria, l'interesse nazionale, l'interesse unitario, la non frazionabilità della disciplina a guidare la qualificazione delle leggi come grandi riforme e delle norme come norme fondamentali. Ricordo un episodio, decreto legge, solito di sesto, problema di dissesto del sistema sanitario, decreto legge che dice il direttore amministrativo dell'ASL, allora USL, deve essere scelto con questo criterio, fatto con decreto legge, con l'intento di togliere la scelta totalmente politica e imporre requisiti tecnici e dare responsabilità precise. L'hanno fatto con decreto legge. È un decreto legge che riguardava la nomina del direttore amministrativo dell'ASL. È una grande riforma economico-sociale? Chi può dirlo? Certo che se fanno la riforma agraria, che in Italia non si è mai fatta, quella sarebbe una grande riforma economico-sociale. La riforma sanitaria con l'istituzione del Servizio Nazionale è stata una grande riforma economico-sociale. Ma un decreto legge che modifica una disposizione che riguarda le modalità di scelta del direttore amministrativo è una grande riforma economico-sociale? La Corte ha detto di sì. Ha detto di sì dicendo perché questo è un pilastro del sistema dell'amministrazione sanitaria, è un problema che riguarda tutto il Paese, è un'esigenza unitaria e quindi diventa una grande riforma. E non solo una grande riforma, diventa anche una norma fondamentale di grande riforma. Il decreto legge conteneva solo questo di norme, per cui una grande riforma che porta una norma fondamentale. E lo ha fatto questo ragionamento muovendo esclusivamente dal punto di vista dell'interesse nazionale. Vedete come il passaggio dal limite di merito, dal limite politico dell'interesse nazionale, a un limite di legittimità, sia un passaggio che ha qualche ragione che lo sospinge, no? Cioè, la ragione è quella di far funzionare un sistema. Se l'architetto costituzionale ci dà una struttura elegante ma vuota, va fatta funzionare. E va fatta funzionare con ragionamenti che sono dei ragionamenti tutti basati su concetti di opportunità, essenzialmente, no? Non di legalità. Non è un sistema che consenta alla Corte Costituzionale di operare con giudizi di stretta legalità, come è tipico di un giudice. Siamo dentro o fuori la fattispecie costituzionale? Siamo dentro o fuori la linea di demarcazione del campo? Vi applico una metafora che vi chiarirà. Noi abbiamo un sistema che è concepito come un campo da tennis. Da una parte sta lo Stato, la legge statale, dall'altra parte la legge regionale. E il riparto è garantito dall'occhiuto giudice di sedia, che è la Corte Costituzionale. Il campo è tracciato dalla Costituzione. È tracciato dalla Costituzione tramite una serie di marcatori che sono le materie, il territorio, i principi nei loro diversi graduazione secondo la competenza esclusiva o concorrente delle regioni e qualcos'altro di minore. Queste sono le linee tracciate. Che significa? Gioca la palla la legge dello Stato, lo Stato fa una norma e la regione gliela impugna dicendo è fuori competenza, sta invadendo la mia competenza. E la Corte Costituzionale dal giudice di sedia deve giudicare se la palla sta dentro o fuori. Però abbiamo visto che nessuno di questi marcatori marca qualcosa. Cioè che cosa sia la materia è una questione estremamente sfumata. È una questione di continua tensione tra Stato e Regione, ancora oggi. Anzi, soprattutto oggi, perché le materie sono diventate un po' più aleatorie di prima. Vi facevo l'esempio dell'agricoltura, di come sia complesso mettere insieme le funzioni amministrative che sono riassunte nella materia agricoltura. Se io sto coltivando uccellini per richiamo di caccia, non so se esiste questo mestiere, ma con tutte le stupidaggini che si fanno non vedo perché non si debba fare anche questo, no? Quella mia allevamento di animali mirati all'esercizio della caccia sta in materia agricoltura, dove sta la zootecnia di solito, cioè l'allevamento, sta nella materia caccia, sta nella materia iniziativa economica privata. Chi me lo può dire? E vedete che questo significa creare una zona in cui l'individuazione della linea è estremamente problematica. Se io faccio una misura che riguarda le distanze tra la concimaia e le case, sto lavorando sull'urbanistica, sulla salute, sull'agricoltura, sulla sanità, sulla protezione del suolo, delle acque e l'ambiente. È una questione complicata, oggettivamente complicata. Allora, questa complicazione era un po' sciolta da quelli che vi indicavo ieri come i decreti di trasferimento delle funzioni. che erano decreti delegati che servivano per riempire i contenitori con le funzioni. Allora, c'era un ufficio autorizzazioni all'allevamento del uccellino da richiamo, che aveva una sua collocazione in un ministero, casuale, stava nella caccia, stava nell'agricoltura, stava lì. Dove sta l'autorizzazione del distributore di carburante? Può stare nel ministero che si occupa delle energie, come può stare nel ministero che si occupa del commercio. È un commerciante che distribuisce petrolio. Esattamente come un farmacista è un commerciante che distribuisce prodotti per la salute. La sua collocazione è nel commercio o è nella sanità? Questo lo si scopriva partendo dalla struttura amministrativa. Si scopriva che c'era un ufficio collocato nel Ministero della Sanità e questo ufficio veniva trasferito riempiendo il flacone competenze tutela della salute della regione. Erano cose spostate, mattoni, e dentro a questi contenitori, le materie, venivano appoggiati questi mattoni. Questo è il modo con cui si è costruito il sistema regionale. E questi decreti di trasferimento sono stati fatti nel 1971-72, primo blocco. Poi un secondo blocco fu fatto con il DPR 616 del 77. Un terzo blocco è stato fatto con i cosiddetti decreti Bassanini. E siamo già nel 97. Parlo di blocchi nel senso che sono stati fatti delle leggi di delega, tre diverse leggi di delega, che hanno delegato il governo a tre diversi trasferimenti di funzioni amministrative alle regioni nelle stesse materie, cioè la materia turismo, la materia agricoltura, la materia commercio, i contenitori hanno avuto tre diverse ondate di riempimento, il che vuol dire che il governo per tre volte successive è andato a individuare funzioni amministrative. Il che significa che le materie di per sé non dicono quali sono le funzioni amministrative, perché le prime funzioni amministrative sono state delegate all'inizio del 70, dopo 5 anni hanno fatto un successivo decreto di trasferimento, aggiungendo nuove funzioni, individuando nei ministeri nuove funzioni trasferibili, e nel 97 c'è stato un terzo trasferimento. Il che significa che in partenza le etichette non guidavano niente, no? Se io ho avuto la possibilità di riempire il contenitore in tre ondate diverse, con sostanze diverse, vuol dire che quel contenitore in partenza non significava granché come indicatore di cose, di funzioni. Mettetevi nei panni del giudice di sedia, sembra più uno spaventapasseri, e immaginatevi che cosa significa per il giudice di sedia dover giudicare se la palla è dentro o fuori la linea, non avendo una linea tracciata. Perché le materie, le etichette delle materie, non bastavano a tracciare le linee. Questi decreti di trasferimento sono atti dello Stato, ma lo Stato non può determinare la linea. Ovviamente, no? Perché sarebbe la partita, per cui sì, lo Stato trasferisce, ma poi le regioni possono dire perché ti sei trattenuto quelle cose? Perché ogni volta che lo Stato trasferisce, contemporaneamente trattiene quello che non trasferisce. È quella che si chiama la tecnica del ritaglio delle materie. Io ti trasferisco le funzioni di promozione turistica, ma mi trattengo, come è successo nel 70, le funzioni relative alla classificazione alberghiera, perché è di interesse nazionale. Allora la regione va a contestare il decreto di trasferimento dicendo d'accordo il trasferimento, ma perché tu ti sei trattenuto quel punto che di conseguenza fa una gobba nella linea di demarcazione? Questo è un punto che resta di competenza dello Stato. E la Corte doveva giudicare se effettivamente quella funzione ritagliata e trattenuta dello Stato era una funzione che corrispondeva a un interesse unitario oppure no. usando il limite di merito, l'interesse nazionale, per dare senso al limite di legittimità. Capite la complessità dell'operazione? Notate che il limite di merito era concepito dal Costituente come uno strumento eccezionale di reazione dello Stato e per di più come uno strumento successivo che va a colpire la singola legge. Non era un limite prestabilito, non è che il legislatore regionale nel momento in cui faceva la legge diceva ah, lì c'è scritto che questo è un interesse nazionale, io non lo posso incidere. Il legislatore regionale faceva la sua legge, secondo l'architettura del Costituente, e il governo diceva ah, questa legge non la posso attaccare perché rispetta le competenze in astratto. Per cui sta nella sua linea. Però in via eccezionale io posso dire all'arbitro, che non è il giudice di sedia però, non è la Corte Costituzionale, posso dire all'arbitro politico, cioè il Parlamento, guarda che quella competenza, quella legge va a incidere non sulle mie attribuzioni, ma sul mio indirizzo politico. Entra in conflitto col mio indirizzo politico. E di conseguenza è attivo il Parlamento per dire se effettivamente l'indirizzo politico della regione era in contrasto con quello del governo e se in questo contrasto doveva prevalere l'indirizzo del governo. Si diceva addirittura questo, che se il Parlamento avesse detto che prevaleva l'indirizzo politico della regione, il governo doveva dimettersi, perché in qualche modo era un modo di sconfessare l'indirizzo politico del governo. Ma tutta un'ipotesi astratta perché, come vi dicevo ieri, mai si è usato questo strumento, era talmente eccezionale che non si è mai usato. Se noi trasferiamo invece la considerazione dell'interesse nazionale, cioè dell'opportunità, e quindi una valutazione essenzialmente politica, in un limite di legittimità, lo spostiamo dal momento successivo a valle della legge a un momento precedente, a monte della legge. Perché se io ritaglio la competenza assegnata dalla regione, gli dico prima in via generale astratta e anticipata che lei su quella funzione non può intervenire, perché è trattenuta dallo Stato. E quindi immediatamente il giudice di questa conflitto sarà la Corte Costituzionale, perché è una delimitazione della linea che la Corte deve vigilare. Linea che diventa sempre più contorte. Principi è la stessa cosa. Anche per i principi funziona nella stessa maniera. Cosa siano i principi? È un problema, non si sa che cosa siano i principi. Principio e dettaglio non sono chiari. La Corte ha detto, a partire dai primi anni Ottanta e ragionando con riferimento al settore più complicato e più favorevole dello Stato, che sono i rapporti con la comunità europea, gli obblighi comunitari, ha detto delle cose che poi diventeranno la regola. Gli obblighi comunitari nella giurisprudenza costituzionale relative ai rapporti tra Stato e Regione sono sempre stati il terreno di sperimentazione. Perché? Perché lì lo Stato gioca un'arma molto acuminata. Lo Stato è l'ente sovrano, è l'ente che si è assunto col trattato gli obblighi internazionali, è l'ente che è persona giuridica dell'ordinamento comunitario. Per la comunità europea le regioni non esistono. Oggi si è affrontato di fronte alla Corte Costituzionale l'ennesima questione che riguarda attuazione di obblighi comunitari tra Stato e Regione, dove lo Stato dice, beh, ma se la legge regionale va contro l'obbligo comunitario, chi risponde non è la Regione, chi risponde è lo Stato. La procedura di infrazione viene mossa contro lo Stato, è il governo che deve rispondere. E questo ovviamente sbilancia abbastanza i rapporti, ha sempre rafforzato la posizione dello Stato che ha usato nell'adempimento degli obblighi comunitari un'arma in più. Che cosa ha detto la Corte a questo proposito? L'hai cominciato a dire lì. Se lo Stato ha il problema di attuare, mettiamo una direttiva comunitaria, e questa direttiva comunitaria entra in materia regionale, pensate tutta l'agricoltura, e lo Stato non è tenuto a porre soltanto i principi, perché questo non garantirebbe l'attuazione della direttiva. La comunità pretende che la Repubblica Italiana adegui interamente il suo ordinamento alla direttiva comunitaria, per cui lo Stato questo deve assicurare e non può liberarsi del suo obbligo dicendo ma io ho fatto la legge cornice e poi tocca alle regioni attuarle, perché se anche un'unica regione non l'attua, quella è un'infrazione al diritto comunitario e di quella infrazione è chiamato a rispondere lo Stato. Ragionamento perfetto. Di conseguenza, dice la Corte, ben può lo Stato attuare completamente la direttiva con norme di principio e norme di dettaglio, fregandosi della competenza regionale. Fregandosi non l'ha detto proprio la Corte, ma diciamo che è una vulgazio della prosa della Corte, ma il concetto era questo. Lo Stato non si deve preoccupare in quella fase delle competenze regionali, deve raggiungere l'obiettivo imposto dalla comunità. Questo significa che la legge cornice improvvisamente perde quelle caratteristiche che la dottrina gli aveva imputato, come legge solo di principi. La legge dello Stato diventa una legge normale, una legge che contiene principi e dettaglio, anzi contiene dettagli e forse anche qualche principio, ma i principi sono la direttiva comunitaria di solito, e questo semplifica il nostro problema, semplifica un problema che non c'è più qui, il problema del rapporto tra norma generale e norma speciale. Se lo Stato non si limita a fare le norme di principio, ma fa una legge completa, questa legge completa per sua natura è direttamente applicabile. Ed essendo direttamente applicabile, abroga la legge regionale. È un'abrogazione diretta della legge regionale. Si sostituisce la legge regionale. Questo significa che la Regione non perde la sua competenza, perché la Regione può fare la sua legge di dettaglio. Se e quando la Regione emana la sua legge di dettaglio, questa legge di dettaglio abrogherà la legge statale. Si può discutere se abrogazione o deroga, ma in questo contesto ci interessa il giusto. Sta di fatto che l'effetto è un effetto abrogativo. Per cui noi assistiamo a un doppio effetto abrogativo. La legge dello Stato che abroga la legge regionale, e la successiva legge regionale che abroga la legge dello Stato. Questo meccanismo è stato inventato per gli obblighi comunitari, ma poi si è scoperto che era talmente bello, talmente funzionale, talmente operativo, che è diventata la regola. Una delle sentenze degli anni Ottanta che sono messe nei materiali, e poi ve la segnalerò, e dice proprio questo. abbiamo trovato la soluzione del problema di come succedono le leggi cornice e le leggi regionali. E il problema è risolto così. Tra l'altro adeguando la giurisprudenza alla realtà. Perché è difficile anche che il Parlamento scriva una legge pensando a ogni norma, ma questa è una norma di principio, è una norma di dettaglio? Il Parlamento fa delle leggi, ieri portavo l'esempio della legge quadro sull'artigianato, per motivi politici, con degli obiettivi politici, fa delle leggi che risolvono i problemi, qualche volta, non dico che poi siano problemi nostri, ma qualche problema ogni tanto lo risolve. Seguite questa vicenda del decreto legge di interpretazione autentica perché è inverosimile. Se leggete sul Sole 24 Ore c'è anche un pezzetto di intervista che mi ha fatto ieri notte quasi. Sta diventando un caso che nessuno avrebbe avuto la fantasia di immaginarsi come il caso di scuole. Anche il ricorso della Regione Lazio è interessante. Tutte queste cose sul rinvio mobile, rinvio fisso, che sembrano delle cavolate scritte nel libro di testo, diventano immediatamente decisive in questo caso. E, vedete, la soluzione trovata dalla Corte, in realtà è una soluzione che la Corte ha elaborato per giustificare delle leggi dello Stato. Per giustificare delle leggi dello Stato che partivano da un Parlamento che delle regioni se ne infischia. Dobbiamo tornare più volte su questo punto, perché non si capisce lo stato attuale del federalismo italiano se non si capisce questo semplice punto, che tutti dicono autonomia, sussidiarietà, federalismo, regioni, quando stanno in periferia, appena arrivano al centro dicono regioni. E che sono? Fanno politica, non fanno federalismo. E allora la Corte ha elaborato, partendo da questo problema degli obblighi comunitari, una dottrina che era funzionale a una prassi legislativa e a un problema teorico. Dava una spiegazione di una prassi, una legittimazione della prassi, risolvendo un problema teorico. La legge statale e la legge regionale non sono più due fonti separate e concorrenti, concorrente nel senso che lo Stato fa i principi e le regioni fanno il dettaglio, come ho dovuto insegnare per tanti anni, il primo anno, senza ridere, perché non è vero, ma semplicemente le due fonti sono concorrenziali nel senso che c'è una preferenza per la legge regionale, una preferenza per la legge regionale. Lo Stato fa la sua legge, la regione, se fa la sua legge, prevale. La competenza diventa un titolo di preferenzialità per la legge regionale. Dico se e sottolineo se, come dice la nota canzone, perché la regione può anche non fare la sua legge. La regione può anche dire, a me va benissimo la legge dello Stato. Io avevo una mia legislazione precedente, la mia legislazione precedente è abrogata dalla nuova legge dello Stato, io sono d'accordo con questa legge e quindi me la tengo. Non produco una mia legge. Se sono una regione ben amministrata, farò una circolare agli uffici in cui dico, cari dipendenti, è entrata in vigore la legge dello Stato tra le tali, da quel giorno dovete disapplicare la legge regionale che deve considerarsi abrogata e applicare la legge dello Stato. Punto. Fra 2-3 anni magari decido di fare delle norme diverse e faccio la mia legge. Nel frattempo si applica la legge dello Stato. Questo meccanismo è stato molto criticato dalla dottrina negli anni 80 e negli anni 90. Io l'ho sempre difeso perché l'ho trovato meravigliosamente efficiente e anche meravigliosamente produttivo. Produttivo di che cosa? produttivo di uno di quei principi che poi verranno accennati nella riforma del 2001 e lasciati lì, che è il principio di differenziazione. Le vicende italiane sono interessanti. Noi abbiamo scritto la Costituzione sulla parte delle regioni avendo come unica traccia possibile la Costituzione spagnola repubblicana, che non ha mai funzionato grazie al generalissimo Franco e fascisti. Si possono ancora chiamare fascisti, oppure bisogna chiamare diversamente democratici. Un problema interessante, lo proverò al mio preside. Nel 78 la Spagna si libera della diversa democrazia e si dota di una Costituzione. Questa Costituzione è una Costituzione regionalista, si chiamano comunidades autonomas, ma sono regioni, e per scrivere questa parte viene in Italia a vedere l'esperienza italiana. Ne scopre degli atti positivi e degli atti negativi. E quindi la corregge e la scrive in Costituzione, una versione del regionalismo corretto. Quando incomincia il fermento della Costituzione, bisogna cambiare Costituzione, bisogna cambiare Costituzione, fermento che risale negli anni, insomma, esplode alla fine degli anni 90, tutti vanno in Spagna a leggere la Costituzione spagnola, per ricopiarla d'Italia. E che cosa scoprono? Che in Spagna c'era una cosa molto folcloristica, che non era la sangria, non era la corrida, ma era il regionalismo differenziato. Il regionalismo differenziato è stata una bella innovazione della Costituzione spagnola, che era basata sul fatto che in Spagna esistevano territori tradizionalmente autonomisti, Paesi Baschi, la Catalogna, la Galizia e così via, e altri territori che proprio non hanno mai sentito il bisogno di essere autonomi. La Castiglia non doveva essere autonoma da nulla, essendo il centro, e così la Murcia, e così via. E allora che cosa hanno detto? Hanno detto: le comunità autonome si possono costituire, se vogliono, non sono costituite per decreto, come in Italia, si possono istituirsi. E una volta che si istituiscono, possono scegliersi in un paniere le competenze da prendersi. Che significa che è un regionalismo a tempi differenziati, e differenziato anche per competenza, perché può essere che uno si prenda tutto il paniere e qualcuno dica no, io solo le fragole. Questo era lo schema. In Italia questo schema, dunque lo schema era del 78, la commissione D'Alema era del 96-97 più o meno. E per cui erano passati 20 anni. Cioè, sono 20 anni nella storia, niente. Per cui i nostri interpreti hanno detto: bellissimo il regionalismo differenziato spagnolo, perché risponde alle nostre esigenze. Nel frattempo la Lega aveva già scoperto il federalismo, dunque la secessione l'aveva già scoperta, il federalismo forse anche, in quell'epoca andava di moda devolution, o forse non ancora, era tra il federalismo e devolution. E ha detto: differenziazione è bellissima, perché questo vuol dire che la Padania si prende tutte le sue funzioni e finalmente si libera del sud. Il sud tanto è lento, il sud, che cos'è il sud? È un diversamente nord, per cui funzionava un modello politico anche questa idea. E c'era solo un piccolo particolare, che in Spagna il regionalismo differenziato era un pezzo di carta e non la realtà. Perché come sempre avviene nella storia del mondo, tutte quante le comunità autonome si sono istituite e tutte quante hanno preso l'intero paniere. È ovvio, ma voi un ente politico che dite io mi costituisco fra 3 anni e prenderò solo alcune funzioni, ma dove esiste? Anche perché le funzioni significano poi finanziamenti e così via. Per cui lo schema del regionalismo differenziato spagnolo in Spagna non ha funzionato mai. Non è che non funzionino le regioni funzionano. per altre ragioni, tra l'altro con una situazione molto diversa dalla nostra, per cui è difficilmente rimodellabile la nostra sulla loro. Pensate soltanto che le regioni più autonomistiche, che sarebbero da noi la Sicilia e la Sardegna, da loro sono le due regioni economicamente più forti, sono le regioni industriali più ricche.